Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Bene, Anna. Cominciamo subito con le cose serie, no? Beh, deve essere tutto serio, ma la cosa più importante è proprio la riparazione, no? Il cristiano lo capisse, sarebbe cristiano nel riparare, perché se non ripara non è cristiano, perché Cristo è riparatore e chi segue me, vero, non cammina nelle tenebre, ma lampada ai miei passi è la tua parola, ma ti ascolta la mia parola. Ecco, poi leggeremo. Allora, in pratica, un cristiano che vuol seguire Gesù Cristo, ma che cosa è venuto a fare Gesù Cristo sulla terra? Prima domanda. È venuto a salvarci. Lui è il capo, noi, mediante il battesimo, siamo corpo mistico. Anche noi, dal momento in cui siamo stati battezzati, facciamo parte del corpo mistico di Gesù Cristo, riparatore, redentore. E allora il cristiano che pensa di essere uno spettatore di quel che ha fatto Gesù Cristo non ha capito bene cosa significa seguire Gesù Cristo. Sarebbe come dire, secondo il pensiero di queste persone distratte, di questi cristiani distratti, che il capo, cioè la testa, camminasse per conto suo e il corpo andasse per i fatti suoi. Non è possibile, diciamo, deve essere un corpo integro, intero, capo e corpo mistico, tutti camminano dietro al capo. Ecco, se non facciamo questo, non illudiamoci, noi siamo dei presunti cristiani, cioè crediamo di esserlo perché andiamo in chiesa, ma non facciamo quello che dice lui, perché il capo va da una parte e noi andiamo da quell'altra e ci sentiamo cristiani, cioè seguaci di Cristo. Ma vi rendete conto? Se uno non fa questi ragionamenti, ma quando è che arriverà a capire cosa vuol dire essere cristiano? Per grazia di Dio che c'è la radio Buon Consiglio. Allora facciamo subito l'atto di riparazione e invito tutti voi, vero, a unirvi spiritualmente, ma anche, diciamo, con una convinzione netta che non è possibile essere cristiani se non si è seguaci di Cristo, Redentore, riparatore, restauratore, vero? Salvatore. Padre Pio, chi era? Scusate, andate tutti da Padre Pio a fare che cosa? A vedere un santo che aveva le stimmate. Ma Padre Pio, secondo voi, era un riparatore? E come era un riparatore? Te lo diceva anche in faccia. Mi sei costato lacrime e sangue. Voi vi lamentate perché il marito, perché i figli, perché il parroco, perché quella che abita sopra di voi e quello che abita sotto di voi e quello che confina con il vostro giardino sono. Ah, cari miei, il Signore ce li fa vedere perché dice: devi fare il buon samaritano. Vi ho insegnato, vi ho parlato di questa parabola per farvi capire che il buon samaritano sono io. E tutti quelli che imparano da me, i miei seguaci, devono essere dei buoni samaritani. Ma devo aggiungere un'altra cosa. Anna, è un fuori programma questo. Però bisogna spiegare anche perché facciamo l'atto di riparazione.
È giusto.
Perché noi, dopo il concilio, anche le letture che adesso fra qualche giorno usciranno, le novità, ovvero sui lezionari modificati, per cui è una macchina che si fermerà quando il cuore immacolato di Maria trionferà. Intanto sta macchina trita tutto, continua ad andare avanti. Se voi fate caso, tutte le letture, o quasi tutte le letture, sono orientate sempre verso il prossimo. Cioè praticamente in orizzontale, noi non dobbiamo cercare Dio, ma dobbiamo cercare il prossimo secondo questo pensiero attuale, no? E strano a dirsi, i comandamenti sono proprio rovesci, no? Cioè, prima devi cercare Dio e con Dio nel cuore tu amerai il prossimo con il cuore che è posseduto da Dio. Ecco, uno che ama Dio partecipa di Dio, nel senso che l'amore è unitivo, vero? E io, se sono unito a Dio veramente in grazia di Dio e vivo per il Dio e lo amo con tutto il cuore, l'anima e la mente, partecipo di Lui e trasmetto quello che ho ricevuto, perché dice il Signore: gratuitamente avete avuto, gratuitamente date. Vedete che semplicità, eh? E invece oggi praticamente è tutto in orizzontale, si è fatto di tutto per spostare, diciamo, l'attenzione, diciamo, in orizzontale verso l'uomo. Non si deve più cercare Dio, bisogna cercare l'uomo. È una strategia veramente sottile. Ma se la Madonna ha detto: infine il mio cuore immacolato trionferà, cioè colei che ha detto: infine il mio cuore immacolato trionferà, invece è in controtendenza. Dice, ci mostra le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, cioè che ripari. Qui la Madonna non è venuta a parlare di questioni, diciamo, così in orizzontale, sì, soltanto nella carità senza verità, ma è venuta a mostrarci la salvezza delle anime, perché Gesù Cristo è il Salvatore, la Madonna è corredentrice e lei chiede che noi l'aiutiamo a salvare anime. Vedete, la Madonna mostra le anime che vanno all'inferno, noi mostriamo le anime che vengono con i barconi, noi mostriamo tutto il resto, facciamo addirittura le chiese che non sono più svettanti verso il cielo, ma le chiese orizzontali, no? Che sembrano dei capannoni, delle polente, non lo so, sul tagliere, guardate quella che c'è a San Giovanni Rotondo. No, ma la gente, siccome è distratta, non si rende conto di queste mosse sottili, no? Dice: ma com'è sta storia che ogni volta che si parla, cioè c'è la parola di Dio, è sempre in orizzontale, no? È in verticale, è qualche cosa ci scappa, ma generalmente è sempre in orizzontale. E questa è un falsare la verità tutta intera, no? Ecco, bisogna imparare ad amare Dio, vivere dell'amore di Dio e trasmettere l'amore di Dio ai fratelli. Andate, predicate. Ma loro, per andare a predicare e battezzare, hanno conosciuto Gesù Cristo. Come avrebbero potuto loro andare a battezzare e a predicare senza aver conosciuto Gesù Cristo? Bisogna far conoscere Dio. Ecco, allora, facciamo l'atto di riparazione. L'angelo, San Michele, che quella spada ce la desse un po' sulla testa di questi cristiani, ci facesse un esorcismo, diciamo, mondiale, no? Con una spadata in testa ai cristiani e anche quelli che, diciamo, hanno responsabilità. San Michele cosa viene a fare? Vedete, non ha parlato di panini e di vestiti. Sentite cosa è venuto a insegnare. Faccia terra. Mio Dio. Per cui, prima parola, mio Dio, e ti manda in su verso il cielo. Guardate le cose di lassù. Mio Dio. Io credo. Hai capito? Adoro. Spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano, perché hanno seguito un'altra pista. La pista è questa qua. San Michele Arcangelo, difensore vero e protettore della Chiesa, vedete cosa viene a dire. La Madonna cosa viene a dire? Ma sti cristiani, ma io non so cosa leggono, no? Le barzellette del giorno, che le sentiamo dappertutto. È una questione di salvezza, perché se uno, diciamo, va all'inferno con la pancia piena, va all'inferno con la pancia piena. Diciamo, se questo invece andasse in paradiso con la pancia vuota, diciamo che non avrà più problemi, perché in paradiso non si mangia più niente. Allora, Noi pensiamo soltanto alle pance, eh? Ma non pensiamo all'anima. Dico, per eccesso, è bene, è vero, date da mangiare agli affamati, da bere, ma date da mangiare la verità, date da bere lo Spirito Santo, la santità, date cose spirituali. La carne non giova nulla, è lo Spirito che conta, parola di Dio, io non lo capisco. Queste cose qua, metterle incatenate come la corona del rosario, semplificano la vita del cristiano, ma cari miei, che discorsi che fanno Michel, gira di qua e gira di là, alla fine non arrivano al punto. Tu, oggi, cosa hai fatto per salvare un'anima? Esame di coscienza. Ah, e tu vai a letto tranquillo, cantando. Allora, se tu non hai fatto niente per il tuo prossimo, per tutti gli agonizzanti, siamo nel mese di novembre, no? Ci sono i defunti e ci sono quelli che moriranno oggi, 250.000 al giorno, va bene? 250.000 al giorno ne muoiono, forse anche di più perché gli anziani aumentano, i bambini ce ne sono sempre di meno, comunque 250.000 persone al giorno. Dove andranno queste 250.000 persone al giorno? Voi date retta agli imbroglioni? Possiamo chiamarli anche eretici, ma diamogli il titolo che si meritano, imbroglioni, perché questi 250.000 che moriranno quest'oggi stanno aspettando un buon samaritano che ha la coroncina della misericordia, per, ecco, che faccia la vada a messa, per la, ne salvi almeno uno al giorno, eh? E offri la messa per un agonizzante che, diciamo, è a rischio di perdizione. Ma voi pregate per quelli che sono a rischio di perdizione, ma pregate anche per voi stessi. Io prego tutti i giorni per me anche, no? Insieme a coloro che raccomando, tutti coloro che sono a rischio di perdizione. Io non lo so se mi salverò, potrei impazzire, vero? E dare i numeri, e cambiare testa. Non sono sicuro, non mi fido di me, mi fido solo di Dio. Ma di me neanche un po', non mi fido di me stesso. Invece tu, caro amico, cara amica, ti fidi troppo di te stesso. E Gesù, vero, che cosa dice? Maledetto l'uomo che confida in se stesso. Pensa un po' che bel titolo onorifico, altro che aureole, maledetto. Io non mi fido di me e prego tutti i giorni, dico: Signore, donami il santo dono della perseverante fedeltà. Ecco, prego l'angelo custode, prego tutti quelli che possono, mi sono rifugiato nel cuore immacolato di Maria perché non mi fido di me stesso. Voi vi fidate di voi stessi, pigliate il titolo di maledetti, non so se vi piace, fate pure. Allora, Anna, ma guarda un po', guarda un po', ma guarda un po'. Allora, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, ma non credono neanche quelli che dovrebbero trasmettere la fede, perché se diventano eretici non credono alla verità. Per cui devi pregare anche per loro, non solo criticarli, giudicarli, no? Perché potresti diventare anche tu uno di questi eretici. Allora, San Michele, pensate un po' cosa è venuto a fare. Le prime parole che ha detto... quattro parole, ma sti cristiani quando leggono, ma pensano al peso delle parole. Credo per quelli che non credono. Dovrei domandargli, ma io credo poi per quelli che non credono? Ho abbastanza fede anche per gli altri? O faccio parte anch'io di quelli che non credono, magari, no? Quattro parole, cartella clinica, ragazzi miei, rianimazione. Rianimazione. La fede va rianimata, la speranza va rianimata, la carità va rianimata, l'adorazione va rianimata, perché dobbiamo entrare in sala di rianimazione, è il cuore immacolato di Maria. Allora, Santissima Trinità, sentite qua, altra preghiera di San Michele. O voi non dovete ascoltare quelli che vi raccontano le cose orizzontali. Sentite qua. San Michele, Santissima Trinità, subito ti spara verso il cielo. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, fa anche il catechista. Io vi adoro profondamente, ma tu adori profondamente la Santissima Trinità. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori e daje i poveri peccatori, la conversione. Io non ho capito, ma è mai possibile. Al canto al Vangelo, per esempio, cos'è il canto al Vangelo? Sentite cosa dice. Se uno mi ama, dimostramelo. Fai quello che vuoi tu, non quello che ti dico io. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. La osservi la parola? No, allora non lo ami. Dice il Signore, per cui è il Signore che lo dice, non è mica Claudio. No? È il Signore che... Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Tu la osservi la parola? Per cui non ami. Allora, se tu osserverai la mia parola, dice il Signore, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Ma queste parole le vogliamo pesare? Cioè, io amo Dio, Gesù Cristo, perché incarno la parola. Per cui Cristo vive in me. Cristo viene in me, il Padre viene in me. Sono battezzato, c'ho lo Spirito Santo in me. Io sarei tempio di Dio, ma disgraziato. Ma non vedi come vivi, ma come tratti questo tempio di Dio, come i templi di oggi, dove si balla e si fanno le feste all'interno del tempio di pietre. Ma noi facciamo i balli e le feste nel tempio di Dio, che è il nostro corpo. Guardate, queste cose, non pensate che le dica... Io, mentre le dico, mi sento, non dico che mi sento morire, ma perché mi rendo conto del problema gravissimo che non viene trattato. Addirittura cantiamo Chiesa di Dio, Popolo in Festa, ma fammi la carità, ma come ti permetti di ingannare le persone cantando questo canto che non è vero? Perché la Chiesa di Dio è un popolo in festa, si ascolta la parola di Dio ed è tempio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché... Se io addirittura profano la chiesa mia, cioè me stesso, che vado in giro magari vestito come un disgraziato, parlo come un disgraziato, vero? E poi entro in chiesa e profano anche il tempio di Dio, quello fatto di pietre, ma come fai a essere cristiano? Però nessuno si confessa, tutti buoni, Gesù è misericordioso, per lui va bene tutto. Non è vero che va bene tutto. Se uno ascolta la mia parola... Se uno mi ama, ascolta la mia parola. Siccome tu fai quello che vuoi, tu non ami Gesù Cristo, anche se puoi mettere tutti i quadri di Gesù nella tua famiglia, nella tua casa, voglio dire, ecco, pieni di immaginette. Ma non ce l'hai dentro al cuore Gesù. La parola va vissuta. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E abbiamo questo grande dono, pensate un po', allora... Io sto semplificando al massimo per farvi capire che non bisogna avere la testa piena di un sacco di messaggi, sentite un po'. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Queste parole le vuoi pesare, fratello, sorella cara che stai ascoltando? Le vuoi pesare? Hai capito cosa significano? Se Dio vuole stabilire questa devozione per metterci al sicuro, sicuro rifugio, ma ti sei domandato come mai abbiamo bisogno di un sicuro rifugio? Guardati attorno. Allora vedrai che tutti quelli che non l'hanno voluto fare, guarda come sono ridotti, anche coloro che hanno fatto voti di ogni sorta. Bisognava rifugiarsi. Il demonio non può entrare nel cuore immacolato di Maria. Il demonio, se Leone XIII ha visto tutti questi demoni scatenati che entravano nella Chiesa, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, ma non è entrato nel cuore immacolato di Maria. Come mai il Signore dice, sentite un po', non vi rifugiate sotto il colonnato del Bernini, dice, rifugiatevi nel cuore immacolato di Maria, perché non siete sicuri neanche là, perché ci sono i fulmini che arrivano sulla croce che sta sopra la Chiesa, no? Il cuore immacolato di Maria, rifugiarsi, sicuro rifugio, ma non vedete dove siamo finiti, perché? Perché non ci siamo rifugiati, quelli che sono rifugiati resistono, vedete che sono brave persone che resistono, combattono, perché sono rifugiate nel cuore immacolato che è come un esercito schierato in battaglia. Altri cantano, ma quando uno è ubriaco anche cantano, però canta perché è ubriaco e non sa manco, cioè io non posso cantare, diciamo, le feste davanti, non so, ai morti, alle anime che vanno all'inferno. La Madonna piange e io rido, no? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E vabbè, Anna, è un fuori programma, fuori proprio, no? Perché queste parole, che poi tutte le letture, prima e secondo, sono parole di luce, di vita, che uno deve ascoltarle, metterle in pratica, ma sentite soltanto il canto al Vangelo, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Non è che devi osservare i libretti, devi viverla la parola. Questo lo dice il Signore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Perché Gesù è il verbo del Padre, per cui tu ami sia il Padre che il Figlio. Allora, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Bene. Allora, come siamo messi noi con questa presenza trinitaria in noi? Come siamo combinati? O uno può essere tempio di Dio e dire le parolacce, le bugie, pensare cose turpi, compiere atti schifosi, eh? Capite? Non servono leggere un miliardo di libri, no? Con pochi passaggi, come abbiamo fatto, uno ha già individuato qual è la porta per andare in su in paradiso e quella per andare in giù, per andare all'inferno. Dobbiamo decidere se vogliamo seguire Gesù Cristo o vogliamo seguire il principe di questo mondo e tutti i suoi alleati, massoni, vari, eccetera, eccetera. Bene. Anna, sì. Leggi pure la prima lettura, perché dice è meglio che te calmi, Claudio, perché sennò...
Utilissimo, invece.
Saltare i ripetitori.
Utilissimo. Allora,
la semplicità, no? Sì. Dio è infinitamente semplice, io non so quante parole, quanti discorsi filosofici, ma no. Ma siamo semplici. I bambini l'hanno capita bene. Tre bambini analfabeti si sono fatti santi in 2 anni. Questi qua, dice, diciamo, abbiamo troppi laureati e pochi laureolati. Quello è il problema, capito? Uno pensa che quando ha studiato di aver qualcosa, che cosa hai? Hai più responsabilità perché dovresti capire meglio, invece siccome sei pieno di te stesso, non capisci le cose di Dio, non sei pieno di Dio, sei pieno di te stesso, del tuo ego.
Del tuo orgoglio. Ecco qua Paolo, San Paolo, l'Apostolo indica con un quadro sintetico ciò che deve essere la vita dei cristiani nei diversi stati nei quali si trovano. Con la venuta di Gesù Cristo, infatti, Dio ha mostrato di voler salvare tutti gli uomini, di ogni classe e condizione sociale. Il sacerdote Dolindo Ruotolo scrive che Gesù Cristo, Maestro Divino, ha insegnato agli uomini a rinnegare ogni impietà, ogni falso culto, ogni idolatria, orientandoli così al vero Dio. Ha insegnato a rinnegare le cupidigie umane, ogni voglia peccaminosa, orientando così la vita umana al bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito, carissimo, insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo, non siano maldicenti né schiave del vino, sappiano piuttosto insegnare il bene per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di opere buone, integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta a salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.
Soltanto una parola, no? Inizia così, le cose più importanti, no? Carissimo, insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Le prime parole, San Paolo gli stava a cuore, ecco, di insegnare la sana dottrina, poi spiega tante altre cose, no? Però la sana dottrina, non cambiamo le dottrine, non cambiamo la legge di Dio, non cambiamo i comandamenti, ma per carità, ma non cambiamo la parola di Dio, per carità, capite? Insegna la sana dottrina. Non voglio dire altro perché tu hai molto da leggere, so, e leggi pure, perché questo è un pranzo, diciamo, spirituale, molto ricco e molto sostanzioso. Beato chi lo sa comprendere. Dobbiamo dire così, Padre Pio diceva così, beato chi lo sa comprendere. E se non comprendi, devi chiedere la grazia di comprendere. Non puoi dire, ma io non ho capito. Allora dire, Signore, non ho capito, devo capire perché tu mi hai parlato, ed è triste che tu mi parli, io non capisco quello che mi dici. Vuol dire che ho le orecchie tappate dal peccato. Signore, apri le mie orecchie, apri le mie labbra, apri i miei occhi. Ecco, perché possa lodarti per tutto quello che hai fatto, fai e farai per noi. A te la parola, Anna.
Ecco, a Don Dolindo. Allora, lettera a Tito, capitolo secondo, sono a pagina 2206. San Paolo, dopo aver messo in guardia Tito verso quelli che con la loro vita disordinata praticamente rinnegavano Dio, con logica connessione di idee, espone come deve essere la vita di un cristiano nei vari stati nei quali si trova. Ed è una breve sintesi, diremmo, un promemoria per Tito, che già aveva avuto dall'Apostolo particolari insegnamenti in proposito quando l'aveva istruito. Perciò soggiunge come una conseguenza di ciò che aveva detto prima: ma tu insegna ciò che è conforme con la sana dottrina. Ad un quadro fosco fatto prima di quelli che si lasciavano sedurre da innovatori e sconvolgevano le intere famiglie con la propaganda di errori, oppone un quadro sintetico di quello che doveva essere la vita dei cristiani, per cooperare con l'esempio alla propagazione della fede. La preoccupazione, infatti, di San Paolo, sommamente zelante dell'integra diffusione della fede, era proprio quella che non la si discreditasse, anzi, che con l'esempio la si diffondesse tra i pagani. E comincia dagli uomini anziani, perché su di essi si rispecchiano i giovani, sia per l'età veneranda della vecchiaia, sia per la loro saggezza ed esperienza. Un vecchio vizioso poteva incoraggiare e quasi giustificare nei giovani una vita viziosa. Perciò San Paolo raccomanda che i vecchi siano sobri, insegnando con la loro vita la morigeratezza nei costumi, evitando ogni leggerezza, assennati, mostrando grande serietà e ponderazione nel parlare, nel comportarsi. Questo nel loro atteggiamento civile, per incutere rispetto e rendere valido il loro esempio per i giovani, e nella loro vita integri nella fede, che dovevano professare con le opere, con la carità, evitando ogni egoismo, con la pazienza nelle prove e nei dolori della vita. Dagli uomini anziani passa al comportamento delle donne anziane, che per delicatezza chiama donne di età. È una sottigliezza psicologica. Gli uomini anziani infatti quasi si gloriano di essere tali, e spesso nel dire la loro età la crescono. Se hanno 80 anni diranno che ne hanno 82 e più. Sottile ed ingenua vanità che vuole raccogliere il complimento di un elogio della loro prestanza a quell'età. La donna anziana invece, ed in generale le donne, hanno ripugnanza a dire la loro età per la vanità di apparire ancora belle. L'anima loro, che è sempre giovane in tutti, in loro si fa sentire più giovane, perché sanno che la giovinezza dà un maggiore fascino alla donna. Avviene in loro più spiccato un fenomeno che avviene in tutti e che forse può essere più notevole perché abituate esse, più degli uomini, a guardarsi nello specchio per ornarsi o per nascondere i primi segni dell'età che declina. Il fenomeno è questo: noi abbiamo come una doppia fisionomia di noi stessi, quando ci consideriamo operando, parlando, eccetera. Allora è l'anima che agisce per il corpo, e nella nostra estimazione si riflette più la luce dell'anima che il declinare del corpo. Perciò la nostra fisionomia interna, diciamo così, non ci dà mai l'impressione della vecchiaia, anche quando il corpo ci fa sentire vecchi perché vengono meno le sue forze. Anche allora la nostra fisionomia non è quella della cadente vecchiaia. Si è infatti una penosa sorpresa quando, guardandoci nello specchio, ci vediamo tanto diversi da quello che ci consideravamo nella fisionomia interna. Per questo pure la donna si adorna, si imbelletta, povera e cara figlia di Dio, per dissipare i segni della vecchiaia, i capelli che imbiancano, le rughe, il pallore del volto e delle labbra, e più si accora delle marcate rughe agli angoli degli occhi, che il volgo chiama zampe di gallina, perché sembra che ne imitino la forma. Oh, di quante debolezze è vittima questa povera vita umana. Queste riflessioni psicologiche non esorbitano dall'argomento, come può apparire, perché la parola di Dio è la principale maestra della vita, e ce ne ha dato occasione la delicata sottigliezza di San Paolo, che chiama vecchi i vecchi e donne d'età le vecchie, e gli vuole che facciano onore alla fede che professano, serbando un santo decoro nel loro portamento, senza vanità, che diventerebbero ridicole, e senza trascuratezze, che diventerebbero ripugnanti. Non debbono essere maldicenti, perché essendo cristiane professano la carità e debbono mostrarla per attrarre le anime a Dio. Le donne anziane infatti sono facili a mormorare, perché notano con pettegolio senile le mancanze altrui e tutto sembra loro malfatto. Se gli uomini anziani sono, come dice Orazio, lodatori del loro tempo, Le care donne d'età sono mormoratrici del tempo in cui vivono. Una donna anziana, sentendo venir meno il calore della vita, può facilmente essere tentata di riacquistarlo nel vino, che è chiamato il latte dei vecchi. E San Paolo perciò raccomanda che le cristiane d'età non siano dedite al vino, che a Creta era ottimo e poteva facilmente attrarle, provocando per rilassatezza i disordini. Esse dovevano essere maestre nel fare il bene, per essere di esempio e per esortare le giovani spose ad essere amanti dei mariti e dei figli, ad essere osservanti della legge di Dio, caste nella vita, attente alle cure domestiche, buone, sottomesse ai loro mariti, sicché non si dica male della parola di Dio. La vita delle madri cristiane, perfettamente coerente alla fede professata, faceva apprezzare dai pagani la parola del Vangelo e poteva spingerli alla conversione. Una vita manchevole, invece, poteva far svalutare la parola di Dio. La storia, infatti, ci attesta che molti pagani si convertivano alla fede e si persuadevano della verità del Vangelo, proprio per la vita dei buoni cristiani ed osservando la carità con la quale si amavano. Per i giovani San Paolo dice una sola parola che comprende tutto. Esorta i giovani ad essere saggi, poiché nei giovani è facile la superficialità nel pensare, l'inconsideratezza nell'operare e la presunzione nel giudicare, il che li rende stolti. Per formarli alla saggezza non bastano le parole, ma occorre il buon esempio. E perciò l'Apostolo raccomanda a Tito di mostrarsi in tutto modello nel fare il bene, portando nel suo insegnamento integrità, senza reticenze, con chiarezza, gravità, senza superficialità dannose alle anime, con sana dottrina, per opporsi ai novatori che con falsi insegnamenti di ascetismo, di pietà, disorientavano le anime dalla pratica delle vere virtù cristiane. Doveva essere egli modello irreprensibile di vera pietà e di virtù, affinché gli avversari nulla avessero potuto dire di male sul suo conto e sul conto dei cristiani. Vivendo così gli uomini non saranno dei miserabili, più o meno disperati, ma passeranno in questo secolo con la beata speranza della gloria eterna, aspettando nelle ingiustizie e nelle pene che soffriranno nel misero mondo la manifestazione gloriosa, dice San Paolo, del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo, nel giudizio finale. In questo giudizio, dinanzi agli uomini che lo rinnegarono, innanzi agli ebrei che lo crocifissero, perché si era proclamato figlio di Dio, egli si mostrerà in tutto il fulgore della sua divinità, in tutta la grandezza dell'opera redentrice da lui compiuta, proprio con la sua morte e nell'estrema umiliazione, e raccoglierà intorno a sé il suo proprio popolo, la Chiesa trionfante, gli eletti che avranno compiuto il bene. San Paolo, che tanto aveva sofferto e soffriva per la predicazione del Vangelo e per salvare le anime, e che aveva sentito tante volte disprezzare Gesù Cristo crocifisso dai pagani come una stoltezza e dagli ebrei come uno scandalo, e rompe in un'espressione che manifesta la sua trionfale speranza nella gloriosa manifestazione di Gesù Cristo, che si mostrerà ai pagani e miscredenti grande Dio e dagli ebrei grande Redentore, che aveva dato se stesso immolandosi per riscattare gli uomini da ogni iniquità e per purificare ed arricchire con i meriti suoi un popolo suo proprio, che doveva essere il vero popolo di Dio, non infedele ed ingrato come erano stati gli ebrei, ma veramente santo, zelante, perciò ricco per le opere buone. Amen. Bene, adesso
io credo. Anna, sì, chiudiamo la pausa musicale.
Sì, certo.
Perché queste cose qui bisognerebbe ascoltarle in ginocchio.
Veramente.
Perché lo Spirito Santo illumina il santo che insegna, no? La sana dottrina. E quando parlano i politici potete anche stare sdraiati sul divano, ma quando parla Dio, mettersi in ginocchio come faceva San Tommaso d'Aquino. A dire parla Signore, Signore, vero? Che il tuo servo, ma devi dimostrare che sei servo, ti ascolta e devi dimostrare che lo stai ascoltando. Pensa alle parole, no? La parola di Dio, vedi, la pesi, ogni parola pesa la vita eterna e tu la tratti come quelle dei venditori al mercato, no? Che vendono quello che vendono. Allora chiudiamo la pausa al
Sì, io ricordo, ti sento molto lontano Claudio, ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, la nostra meditazione, rendo grazie alla Madonna del Buon Consiglio che ci vuole un bene, dice, ma ascoltate, fate tutto quello che egli vi dirà, ha detto, alle nozze di Cana. Quelli che ascoltano sono quasi tutti sposati, fate tutto quello che vi dirà, sia le signore che i signori, tutti devono fare quello che egli vi dirà. Quello dobbiamo fare. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Ma cosa vai cercando? Non ti basta di avere Padre, Figlio e Spirito Santo dentro di te? Cosa vai cercando? Allora, la salvezza dei giusti viene dal Signore, dice il ritornello del Salmo, ma lo leggeremo dopo se c'è tempo. Anna, aspetti
sì?
Il Vangelo.
Il Santo Vangelo, ecco qua, sì. Per darci una giusta concezione di quali debbono essere i nostri sentimenti di creature nei confronti del Creatore, Gesù utilizza l'immagine del servo che esegue prontamente gli ordini del suo padrone. Non crederti più di quel che sei, perché sei chiamato figlio di Dio. ci ammonisci a riguardo Sant'Ambrogio, e non vantarti di aver servito con fedeltà, perché era questo il tuo dovere. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se è un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così, anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
Che meraviglia! Ma siamo servi inutili perché Dio non ha bisogno di niente. Lui è tutto, ha tutto, non gli serve nulla. Lui praticamente ci ha creati perché vuol farci partecipare del suo amore, di godere il suo amore. Cioè, vuole fare lui una grande festa in paradiso, con tutti coloro che ci vogliono andare in paradiso, ma bisogna sforzarsi di entrare per la porta stretta. Il Signore non ha bisogno di nessuno, non avrebbe bisogno. Ecco, se Gesù Cristo voleva, poteva fare tutto da solo, e invece ha voluto essere aiutato, vero, da sua madre corredentrice, visto che Eva ha aiutato Adamo a cadere nel fosso. Adesso io praticamente mi servo anche della Madonna, ecco, un nuovo Adamo, nuova Eva, per restaurare il tutto. Ma poi i veri cristiani sono figli di restauratori, cioè, allora, figli di Maria, figli, fratelli di Gesù, però, figli dell'Eterno Padre, devono onorare il Padre e la Madre, non solo quelli terreni, ma anche quelli celesti, facendo cose imparate da me. Impariamo dal Signore, che il più grande si è fatto il più piccolo, e il Signore è diventato servo. Noi siamo servi inutili e vogliamo farci padroni. Addirittura abbiamo il coraggio di cambiare la parola di Dio. Capite com'è facile slittare? Può accadere a tutti, sapete? Non ha importanza a che livello sei arrivato, no? Uno può, anche voi pensate, Niki Lauda, che era un campione di automobilismo, no, Niki Lauda, no, era quell'altro, Schumacher, no? È caduto sciando, si è rotto la testa, è stato in coma. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Tu devi dire: Signore, non mi permetterei mai di correggere o di cambiare ciò che tu hai detto, perché io, che sono un servo inutile, devo starnemene al mio posto e adorare ogni parola che esce dalla tua bocca, perché è verbum domini. Non interpretare cambiando, non ti permette di fare queste cose. Bene. Allora, Anna, leggi pure, che se n'hai. Ecco. Cioè, sono, qui praticamente è un pranzo di nozze. Ogni trasmissione è un pranzo di nozze, perché noi ci alimentiamo di, certo, verità.
Ci nutriamo proprio, sì. Ecco qua, Don Dolindo. Mi rifaccio anche al Vangelo di ieri, la gravità dello scandalo. Il nostro atteggiamento contro gli scandalosi. I farisei, burlandosi di Gesù, scandalizzavano il popolo nella maniera più disastrosa, giacché il motteggio impedisce alla ragione di darsi conto della verità e l'allontana con il disprezzo da chi l'annunzia. Una risata da ebete su di una massima vitale per l'anima sconcerta e paralizza ogni movimento interiore della grazia. Per questo Gesù, addolorato del triste effetto che le burle dei farisei cagionavano sul popolo, disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. essendo il mondo un luogo di prova e standovi per necessità uniti insieme, buoni e cattivi, è inevitabile che vi siano scandali da parte dei cattivi. Però la responsabilità di questi è immensa innanzi a Dio. Il castigo che riceveranno sarà gravissimo, tanto grave che Gesù non esita a dire che sarebbe preferibile per loro essere gettati in mare con una macina di mulino al collo. La morte impedirebbe loro di scandalizzare e ridurrebbe di molto il conto che debbono dare a Dio. Se si pensasse al valore di un'anima e al pregio inestimabile della sua vita soprannaturale, dell'eterna salvezza, si capirebbe il profondo significato dell'addolorata espressione di Gesù e non si ardirebbe per qualunque ragione di fare quel male agli altri con gli scandali e soprattutto ai piccoli di età, di istruzione o di fede. Lo scandalo è un assassinio morale, un colpo diabolico inferto a chi non può e non sa difendersi, un tradimento fatto a chi combatte con Satana, col mondo o con la carne, la più aspra battaglia. È un peccato che attira le maledizioni di Dio su chi lo commette. Qualunque sia la scusa con la quale tenta di diminuire la propria responsabilità, di fronte ad una tentazione o un'occasione prossima di peccato, ogni anima è piccola e debole ed è estrema crudeltà metterla nel pericolo di perdere il bene più grande della vita, la fede, la speranza, l'amore e la grazia di Dio. Bisogna perciò vigilare attentamente sulle proprie parole, sui propri atti, per non essere occasione agli altri di rovina spirituale, sia pure involontariamente o sbadatamente, soprattutto quando si tratta con i fanciulli. Queste anime tenere ricevono facilmente la forma che loro si imprime e molto più facilmente quella del male. Una sola parola può rovinarli per sempre. Una sconcezza può gettarli sulla china del male. Un errore può squilibrarli per sempre nelle vie di Dio. Oggi il mondo è pieno di scandali e dolorosamente ad ogni passo c'è un'insidia per le anime. Se una donna, per esempio, pensasse al male che fa con le sue immodestie, come potrebbe riposare la notte? E come può riposare uno scrittore eretico, indecente, che getta nelle anime a piene mani il seme dell'errore e della corruzione? I giornalisti hanno innanzi a Dio una terribile responsabilità, perché ogni giorno diffondono scandali con i loro giornali e, salvo pochi buoni, diventano gli avvelenatori della pubblica opinione. Eh sì, si parla, si scrive e si opera con una superficialità impressionante. Si falsano i valori della vita, si allontanano le anime da Gesù Cristo, si deforma in mille modi lo spirito e si gettano le creature di Dio in abissi spaventosi di corruzione e di eterna rovina. Come si può riparare il male fatto da uno scandalo solo? Se si pensasse a questo, si dovrebbe tremare. Il cattivo seme germina, si moltiplica, si diffonde ed una sola parola cattiva può essere causa di innumerevoli colpe. Perciò è preferibile la morte e la morte inferta dalle autorità allo scandaloso. Molti hanno versato e verseranno lacrime di coccodrillo sulla severità con la quale la Chiesa puniva gli eretici scandalosi. Gesù Cristo non solo comanda di non scandalizzare, ma di aiutare ad operare il bene con la correzione fraterna. Col mirabile equilibrio che sta nelle sue divine parole ci esorta a badare noi stessi per non essere occasione di male al prossimo. Poi, ci esorta a non rimanere indifferenti di fronte ad uno scandalo e a riprendere chi se ne rende colpevole. Lo scandalo, infatti, spesso è cercato da noi medesimi ed è diffusivo perché noi gli apriamo le porte. È una delle ragioni del suo dilagare nel mondo. Si sa, per esempio, che in un luogo si proietta una pellicola scandalosa. Tutti lo deplorano, ma tutti o moltissimi, deplorandolo, vanno a vederla. Si cerca di indagare le azioni del prossimo e si prova un gusto morboso nel conoscerne i disordini più piccanti. È così che si muta in fontana di fango l'acqua che sarebbe rimasta stagnante in una sola persona. Per questo Gesù dice con divina sapienza: badate a voi stessi. Non si evita lo scandalo se non lo si sfugge, e non lo si fugge, e non lo si fugge se uno non bada a se stesso. Parlando degli scandali, Gesù Cristo alludeva principalmente ai farisei che allontanavano le anime dalla fede nel regno di Dio. Parlando del perdono, evitava negli apostoli un risentimento inesorabile contro di loro. Egli voleva che aborrissero dal male, ma non che si isolassero in loro stessi, quasi facessero un partito o una setta. La Chiesa è universale, anche quando discaccia gli erranti dal suo seno, perché li vuole salvi e perdona loro con generosità. Gli apostoli capirono che Gesù li premoniva contro gli scandali che li scuotevano nella fede e, riscontrando in loro effettivamente una diminuzione di fede, lo pregarono ad accrescerla nei loro cuori. Tra gli scandali, infatti, il più spaventoso è quello che scalza dall'anima la fede, è un vero assassino interiore, poiché un'anima senza la fede è oscurata, è confusa, è disperata, è morta. A volte una sola parola stolta o sprezzante può gettare l'anima nel dubbio. È un dubbio positivo e volontario sulle verità eterne, è già la perdita della fede. La fede è un tesoro immensamente prezioso per l'anima e per la medesima vita presente, poiché è faro di luce e consolazione immensa nelle sue angustie. Bisogna dunque custodirla gelosamente nel cuore proprio e anche in quello degli altri. Gli apostoli, domandando l'accrescimento della loro fede, desiderarono vedere compiute opere meravigliose. Per confusione dei farisei, probabilmente desiderarono compierle essi stessi. Per questo Gesù rispose che se ne avessero avuto quanto un granello di senape, cioè anche poca, ma viva e capace di accrescersi, avrebbero potuto con un comando far trapiantare nel mare un albero di sicomoro. Con il suo sguardo divino Gesù vide le opere grandi e miracolose che gli apostoli avrebbero fatto per la diffusione della fede nel mondo e per prevenire in loro e nei loro successori qualunque atto di vanità o di presunzione, soggiunse con il suo stile divinamente sintetico, che essi avrebbero un giorno lavorato molto, ma che non avrebbero avuto mai motivo di invanirsi e dovevano riguardarsi come servi inutili, cioè non necessari a Dio, dato che i miracoli li avrebbe operati Lui con la sua onnipotenza. È evidente dal contesto che gli apostoli avevano domandato l'accrescimento della fede anche per un senso subcosciente e remoto di vanità, e che, desiderando confondere con i miracoli i farisei, si stimavano necessari per la difesa del Maestro contro le insidie dei suoi nemici. Perciò Gesù disse, sotto il velo della parabola, che essi erano come servi che arano il campo del padrone e pascolano il suo gregge, e quando anche avessero fatto prodigi di apostolato non avrebbero dovuto credere di potersene gloriare, ma avrebbero dovuto riguardarsi solo come servi inutili, che comandati avevano fatto il loro dovere. Chi conosce quanto l'orgoglio si gonfia e quanto la misera natura umana prova facilmente vanità per un benefatto, capisce tutta l'opportunità e la verità dell'avviso di Gesù. Nel credersi nulla c'è un'immensa gioia interiore e il sentimento dell'umiltà tutela il bene che si fa, lo rifonde in Dio, lo feconda maggiormente con la sua grazia e lo moltiplica nelle anime. Le parole di Gesù sono state in tutti i secoli una difesa contro la vanità dei messaggeri della divina parola. Chi compie l'apostolato, infatti, essendo strumento della grazia di Dio, più facilmente assiste ai prodigi della potenza e della misericordia divina e può anche attribuirli alla propria virtù o abilità. Il Signore, misericordiosamente, opera le cose grandi per minimi mezzi e per uomini inetti, ma anche quando è evidente l'intervento suo nelle opere di bene, chi ne è strumento può sentire almeno la soddisfazione orgogliosa del lavoro fatto ed affacciare pretese innanzi a Dio. La parola di Gesù lo richiama subito alla visione della realtà e riconoscendo di avere compiuto solo il proprio dovere e di essere servo inutile per averlo compiuto imperfettamente, si umilia, si annienta, fa appello alla divina misericordia e rende così possibile l'accrescimento del bene. Chi ha un poco di esperienza di apostolato vero sa quanto è letale per esso l'orgogliosa soddisfazione e sa che essa è il segno sicuro di non avervi prodotto veri frutti di eterna vita. È necessario dunque mettervi come base l'umiltà e cercarvi non la propria soddisfazione, ma bensì la gloria di Dio e il vero bene delle anime. Amen.
Ma buon domingo, dico, ma è vivo oggi?
Veramente, ti sorprendi.
Ma qualcuno che fa i discorsi, che fa domingo, che è morto, hai sentito qualche vivente, tu che fa i discorsi,
no,
che sta facendo, sì, Don Dolindo da morto?
No, mai.
Ma è super vivo, attento osservatore, ma
benedetto,
c'entra tutte le problematiche, tutte le c'entra. E prendetevi i libri di Don Dolindo, ma mica leggerli come se fosse un romanzo, vero? Dovete pesare le parole. E allora godrete, perché la parola di Dio è nutrimento. Noi ci nutriamo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma invece ascoltiamo tutti, politici di qua, politici di là, nemici di qua, nemici di là, cosa dicono, cosa non dicono. Ma se non sono in grazia di Dio, cosa volete che dicano? Cerchiamo di pregare che si converta qualcuno. Mamma mia. Beh, adesso Anna, non so, cosa facciamo? C'è
Salmo, lo leggiamo? Qualche parolina si può?
Sì, sì.
Dai, non c'è così tanto. Perché, ecco,
Salmo, sì, sì.
Di uscire a farcelo comprendere, perché sono sempre parole di sapienza. La salvezza, sì, dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Sta lontano dal male e fa il bene, ed avrai sempre una casa. I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre.
Anna, faccio un saltino indietro, nel senso che l'antifona d'ingresso, per dire, no, come la parola di Dio è deliziosa, è deliziosa, noi dovremmo essere ghiotti della parola di Dio, vero? La mia preghiera giunga fino a te. Tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera. Diciamo che è una preghiera che chiede al Signore di ascoltarlo. Diciamo, il Signore potrebbe anche risponderci e dire: ma perché tu pensi che io sia sordo? O forse il sordo sei tu, perché dovrei dire: la mia parola, proviamo questa frase, la mettiamo, diciamo, come se la pronunciasse nostro Signore, no? Dice: la mia parola giunga fino a te. Tendi, o uomo, l'orecchio e ascolta i miei insegnamenti. Invece noi diciamo così: la mia preghiera giunga fino a te, tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera. E il Signore dice: tendi l'orecchio tuo alla mia parola, che tu, vivendo me, diciamo che saremo uniti, e quello che pensi tu è quello che penso io, no? Se io vivrò in te, sarebbe risolto il problema. No, questo non c'entrava con il Salmo, ma però, dico, vedete, ogni parola, no? Se tu stai attento a quello che leggi, no? Perché sta,
è vero.
I poveri cristiani leggono, ma non hanno letto niente, hanno fatto solo rumore vocale, perché in realtà dice: parola di Dio, sì. Bene, allora, se parola di Dio, tu ti domando: che cosa hai capito tu di quello che Dio ti ha detto durante la lettura? Ma ognuno dice la sua, no? Poi dovresti dire: ma i santi dottori della Chiesa, no, su questo brano cosa dicono? E allora io mi procuro, spero, tutte le belle omelie, meditazioni che hanno fatto i santi dottori della Chiesa, eh? È meraviglioso. Mi prendo Don Dolindo, che spiega tutto, ma come spiega bene. Don Dolindo è un santo, ma con quello che sta dicendo, finché non trionferà il cuore immacolato di Maria, è impossibile che lo facciano santo, perché sta bastonando coloro che, diciamo, sono addetti ai lavori. Allora, quando avrà trionfato il cuore immacolato di Maria, allora diranno: quel grande santo di Don Dolindo, che diceva le cose, era il profeta del tempo del XX secolo, diceva le cose, anche quelle che avevano ancora da accadere, le ha segnalate punto punto. Perché avete sentito cosa ha detto? Ma dico, ma lui è vivo, parla dei fatti accaduti ieri, oggi. Allora vediamo un po' il Salmo. Confida nel Signore e fai il bene. Cioè, se confidi nel Signore farai il bene, perché non puoi confidare nel Signore e fare il male, perché vuol dire che confidi nel Signore delle tenebre e fai il male. Ma se confidi nel Signore del bene, sommo bene, non puoi che fare il bene, perché ti suggerirà soltanto il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Vedete che qui non siamo sicuri di niente, no? Morti, ammazzati, e tutto quello, insomma, la cronaca nera, no? Ecco, abiterai la terra, perché la puoi abitare, perché il Signore ti benedice, no? Non permette che accadano le cose che stanno accadendo adesso, perché noi non confidiamo nel Signore, ma confidiamo in tutti meno che nel Signore. Perché dovremmo pregare e dire: Signore, liberaci dai terremoti, liberaci dalle tempeste. Noi sappiamo perché succedono queste cose, sono le polveri sottili. sono riscaldamento globale, ma sai perché c'è riscaldamento globale? Perché l'inferno è così vicino alla terra oggi che si scalda pure l'aria. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Ma cerca la gioia nel Signore. Ma dove la vai cercando la gioia? Ma dove la vai cercando? La troverai solo nel Signore della gioia. Esaudirà i desideri del tuo cuore, se sono desideri santi. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. E vedi? Don Dolindo è morto, vedete che eredità ci ha lasciato e durerà per sempre perché ha detto cose meravigliose. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Sì, quelli che sono fedeli al Signore sono sicuri i passi di quell'uomo perché non teme alcun male. Lampada ai miei passi è la tua parola. Essendo la tua parola lampada ai miei passi, io cammino sicuro. Perché guardo dove hai messo i piedi te, li devo mettere anch'io. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. Sta lontano dal male. Il male chi è che te lo suggerisce? Stai lontano dal tentatore. Stai vicino al sommo benefattore e avrai sempre una casa. I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre. I giusti, voi pensate, San Giuseppe era giusto, ma era San Giuseppe però. Uomini giusti sono quelli che non fanno il male, ma lottano per fare il bene, quelli sono giusti, perché soprattutto vogliono vivere nella giustizia di Dio e vogliono che i fratelli vivano nella giustizia, per cui sei un giusto perché ami la giustizia e chi te l'ha insegnata. Sarebbe anche il fioretto, ma lo puoi leggere, Anna, guarda.
Sì, ce lo permette il tempo, sì, dai.
Hai una voce chiara, io ho una voce da brontolone per cui.
Ecco qua, il coraggio dell'amore. Santa Bartolomea Capitanio, nata il 13 gennaio 1807 a Lovere, un paese che si specchia sul lago di Iseo, era una ragazza che amava Gesù e che voleva farlo amare. La sua carità non aveva confini. Ella cercava di raggiungere i giovani sviati dovunque fossero, persino nel piccolo carcere del paese. Il coraggio non le mancava, soprattutto in quanto si faceva forza con la preghiera. Le capitò una volta di sentire delle grida frammiste a pianto uscire da una casa. Dette tre Ave Maria, entrò decisamente in quella casa, dove vide la triste scena di un giovane che adirato voleva colpire il padre, mentre in un angolo le sorelle e la madre lo supplicavano terrorizzate. Al suo arrivo improvviso, i due si arrestarono impietriti. Bartolomea afferrò rapida la mano del ragazzo e, rassicurati i familiari, lo invitò a seguirla fuori, in strada, fino a casa sua, e gli preparò una bevanda che lo calmasse. Intanto lo faceva parlare, poi gli si sedette accanto e con amabilità e forza lo fece riflettere sulle conseguenze che sarebbero potute derivare da ciò che aveva intenzione di fare. Avresti offeso Dio, che ci è così buon padre. La tua famiglia e le persone che ti vogliono bene vivrebbero ora chiuse in un immenso dolore. In paese ci sarebbe un grande sconcerto e di te che cosa sarebbe ora? Prova a pensare. A mano che parlava, vedeva che il giovane si rabboniva. Una volta pentito, lo ricondusse dai genitori. Assistette lei stessa alla richiesta reciproca di perdono, che riportò in quella famiglia la concordia e la gioia. In quella sera, nel silenzio della sua camera, la santa giovane si disse: come tante altre volte. Voglio impiegare tutta la mia vita nella carità. Voglio assomigliare a Gesù, che a questo mondo faceva del bene a tutti. Con il suo aiuto affronterò anche le situazioni difficili. Proposito: coltivare la virtù della carità, cercando di fare sempre del bene a tutti, per amore di Dio. Bene.
Bene, rendiamo grazie a Dio e chiediamo anche che gli ascoltatori facciano una preghiera anche per noi, che possiamo essere sempre dei servi
inutili. Bene.
Facciamo.
Certo.
Andiamo avanti con l'età. E nonostante, però dentro c'è lo spirito giovane, vero?
Sì, è vero. Lo descrive bene Don Dolinda, questa doppia.
Meraviglioso,
Ed è vero, lo constatiamo.
Dolinda, se arriverò in paradiso io ti mangerò.
Lo rincorriamo.
Amore. Ave Maria.
Tanta giornata, Ave Maria.